100 APS presenta Francesco Riva, pittore bolognese alla corte d'Inghilterra, di Loris Rabiti.
È il mese di giugno 1742 e James Polgar, segretario di Giacomo III Stuart, the Old Pretender alla corona d'Inghilterra, Scozia e Irlanda, figlio di Giacomo II Stuart e di Maria Beatrice d'Este, scrive da Albano Laziale a un certo Messier Riva, gentilhomme anglois a Bologna. La lettera è scritta in lingua francese ed è datata Albano 17 giugno 1742. Per l'occasione, James Polgar si firma Jacques. Lo scrivente riferisce che il re, che era stato da lui informato di una precedente richiesta del Riva, acconsente a fare da padrino al figlio di questi, appena nato, e gli dà anche il permesso di assegnargli il suo nome. Un secondo biglietto allegato a questa lettera ci rivela molto di più. È uno scritto in lingua inglese, di 14 righe, inviato il 13 giugno da un accampamento militare di Castelfranco Emilia. È firmato MacDonald e contiene alcune disposizioni riservate. Messier Riva, il gentilhomme anglois a Bologna, era dunque un attivista votato a quella causa giacobita che si era avviata con la fuga dei reali da Londra nel dicembre del 1688, in conseguenza della gloriosa rivoluzione. Tre anni dopo l'invio di queste lettere, nel 1745, un'insurrezione giacobita aveva visto lo sbarco in Scozia del figlio di Giacomo III, Carlo Edoardo Stuart, conosciuto anche con i soprannomi di The Young Pretender e di Bonnie Prince Charlie. In seguito a questo avvenimento, Giacomo III era stato proclamato re di Scozia con il nome di Giacomo VIII, mentre a Carlo Edoardo, sostenuto dai clan scozzesi, fu assegnato il titolo di signore di Scozia e di reggente. Il tragico epilogo della battaglia di Culloden, il 16 aprile del 1746, e la feroce repressione che ne seguì, ricordata tra i più tragici eventi della storia di Scozia, infransero per sempre le aspirazioni del casato Stuart al trono d'Inghilterra. Chi era dunque Messier Riva? Perché aveva relazioni così importanti con gli Stuart? La sua identità si svela in un importante carteggio recentemente emerso in una collezione privata, di cui la lettera fa parte. Si tratta di un insieme di documenti che furono già sommariamente descritti da Marcello Oretti, collezionista e studioso bolognese del secolo XVIII, dopo che ne aveva preso visione presso la casa degli arredi del pittore Francesco Riva, Bologna 1651-1716, in una sorta di inventario di opere d'arte conservate presso le case private bolognesi da lui compilato.
In questa famiglia vi sono recapiti spettanti alla fuggita d'Inghilterra del re Giacomo II e della regina Maria, e del principe di Galles suo figliuolo, le quali notizie sono in questa casa per mezzo di Francesco Riva sudetto, il quale stette in Londra al servigio di quella corte in qualità di guardaroba reale della regina.
Messier Riva non era però il Francesco Riva citato da Marcello Oretti, ma molto probabilmente suo figlio Luigi, o tutt'al più un nipote, figlio di questi. Comunque sia, un suo legittimo erede che a distanza di oltre 25 anni dalla sua morte dimostrava così di aver ereditato, oltre al cognome e ai beni, anche il ruolo e la vocazione nel sostegno attivo della causa giacobita. anno 1688. Sul trono d'Inghilterra, Scozia e Irlanda siede Giacomo II Stuart insieme alla sua consorte, la modenese Maria Beatrice d'Este, figlia di Alfonso IV d'Este e di Laura Martinozzi, una nipote del cardinale Mazzarino. Giacomo II, duca di York, era stato incoronato nel 1685, alla morte di Carlo II, suo fratello maggiore, in un clima politico teso per via della sua fede cattolica. Le nozze tra la quindicenne principessa d'Este e il quarantenne duca di York, vedovo e con due figlie, si erano svolte per procura nel 1673 ed erano state fortemente appoggiate da Luigi XIV, il Re Sole, e da Papa Clemente X, che si spinse a scrivere personalmente alla giovinetta, invitandola ad accettare queste nozze e a rinunciare ai voti religiosi ai quali si sentiva destinata, perché questo avrebbe portato grande profitto alla fede cattolica. La vita di corte per Maria Beatrice fu all'inizio certamente difficile. Giacomo II era un uomo maturo, non certo di bell'aspetto, e conduceva vita libertina. Inoltre, per i cortigiani lei non era altro che la papista, la figlia del Papa. Nel 1674 erano arrivati alla corte britannica, provenienti da Parigi, due pittori emiliani, Benedetto Gennari, nipote di Giovan Francesco Barbieri, detto il Guercino, direttore della sua celebre bottega, e il nostro Francesco Riva, bolognese, suo giovane allievo, collaboratore e parente. Sua sorella Francesca era moglie di Cesare Gennari, fratello di Benedetto e pittore come lui. Benedetto Gennari, a Londra, aveva assunto l'incarico di pittore di corte. Francesco Riva era il suo collaboratore e assistente. Dopo la morte di Carlo II e la successiva incoronazione di Giacomo II, Francesco Riva era diventato custode e guardarobiere di Maria Beatrice d'Este, ruolo di responsabilità e prestigio, destinato a persona di massima fiducia. Le tensioni politiche generate dalla politica filo-cattolica della famiglia reale raggiunsero il culmine nel giugno del 1688, con la nascita del principe di Galles, Giacomo Edoardo Francesco, che venne battezzato con rito cattolico. Questa nascita cambiava la linea di successione al trono, che fino a quel momento era spettata alla prima figlia di Giacomo II, Maria, sposata con Guglielmo d'Orange. Inoltre si era diffusa voce che il bambino fosse nato morto e che fosse stato sostituito con un altro. Tra turbolenze, tradimenti e complotti, il re aveva visto assottigliarsi drammaticamente il numero di cortigiani, politici e servitori di cui poteva fidarsi. Guglielmo d'Orange, luogotenente degli Stati Generali dei Paesi Bassi, aveva posto la sua flotta in rotta verso l'Inghilterra, rappresentando una concreta minaccia militare. Anche l'altra figlia di Giacomo II, Anna, lo aveva tradito, mettendosi a capo di gruppi di rivoltosi. È l'antefatto della gloriosa rivoluzione, la seconda rivoluzione inglese, un colpo di Stato che, almeno in Inghilterra, si svolse senza grave spargimento di sangue, anche grazie alla repentina fuga da Londra di Giacomo II, di Maria Beatrice d'Este, con il piccolo principe di Galles, e dei membri della corte a loro ancora fedeli. Luigi XIV, il Re Sole, aveva tempestivamente provveduto a inviare a Londra Antoine Nompart de Caumont, conte di Lauzon e suo generale, con il preciso compito di proteggere la regina nel corso di questa crisi e di assisterla nell'organizzazione dell'esilio. Lauzon era già stato al servizio di Giacomo II nel 1685, servendo sotto il comando del duca di York nelle Fiandre. Maria Beatrice d'Este e il piccolo principe di Galles, giunti in Francia, furono accolti nei pressi di Parigi da Luigi XIV nella residenza reale di Saint-Germain-en-Laye e furono qui raggiunti successivamente da Giacomo II, attardato da un primo tentativo di fuga fallito. Questo il quadro generale, questi nomi che compaiono nelle pagine alte della storia. Ma Francesco Riva, dei fatti che seguirono a questo stato di cose, ci riferisce in una avvincente relazione manoscritta, il cui autografo, di oltre 20 pagine, appartiene al lotto dei già citati documenti recentemente ritrovati. Questa relazione di Francesco Riva non è sconosciuta agli storici. Una copia di cancelleria si trova infatti tra le carte stensi presso l'archivio di Stato di Modena, mentre un'altra versione, con testo anche in lingua francese, è oggi conservata a Londra presso la British Library. Oltre alla relazione e alle già citate lettere, nel lotto sono presenti 3 lettere di Maria Beatrice d'Este a Francesco Riva, altre lettere di James Pogar e di William Ellis, tesoriere di Giacomo III, a Luigi Riva e il prezioso lasciapassare firmato di pugno dal Re Sole, che consentì a Francesco Riva di fare ritorno a Bologna nel 1703. L'insieme dei documenti ritrovati attestano ora la profonda vicinanza, di lunga durata e continuità, tra la famiglia Riva e la famiglia Stuart e forniscono di conseguenza alla vincente e a tratti incredibile narrazione di Francesco Riva un'inedita attestazione di credibilità. Questa relazione fu compilata da Francesco Riva nell'agosto del 1689 a Saint-Germain-en-Laye, dove risiedeva, essendo rimasto con la sua famiglia nel suo ruolo di guardarobiere al servizio della regina. Il Riva scrive per fissare la memoria a orgoglio perenne della sua parentela, a cui lo scritto è indirizzato per scusarsi dei lunghi silenzi a cui fu costretto per la segretezza dei suoi incarichi. Il documento è redatto con i crismi dell'ufficialità, recando alla fine lo spazio per l'autentica del segretario della regina, Joe, Carrel. Dopo la lunga dedica ai suoi parenti, Francesco Riva inizia a narrare i fatti, a partire dalla convocazione che ebbe nelle stanze del re, insieme al conte di Lauzon, per discutere di strategia. Il suo ruolo a corte lo metteva in condizione di grande dimestichezza e conoscenza personale di tutte le maestranze. Sapeva organizzare gli spostamenti della regina e le battute di caccia del re. Riconosciuto in questo ruolo, avrebbe potuto agire senza destare sospetti. Nel corso della riunione segreta notturna, avanzò la sua strategia, che venne accolta.
Al che prontamente obbedì, sulle 11 ore della notte, nel qual tempo, entrato con il conte di Lauzon, trovai il re solo, e quivi si proposero molti partiti e diverse maniere per intraprendere questo passaggio. Ma tra gli altri io proposi il seguente concorde ad altri sentimenti della maestà sua, cioè che sarebbe forse stato bene sortire la notte dal giardino privato, alla porta del quale vi sarebbe stata una carrozza, che io avessi provveduta, con la quale si poteva andare in Ostferri, porto d'un Tamigi, e là vi sarebbero stati barcaruoli per indi passare la riviera a Lambeth, chiesa principale dell'arcivescovado di Canterbury, ove era necessario appostare una carrozza a 6 ed altre distribuite per il camino e passarsene a Douvres ed ivi poi pigliare legno. Con la sua gran bontà solita gradì la maestà sua il partito, onde non si fece altro discoro né altra cosa nell'istessa domenica. Nella mattina del lunedì ebbi occasione di vedere il re diverse volte, quale in una specialmente mi disse che era sentimento della regina che il padre confessore e una sua dama in specie fossero consapevole del segreto in ordine al passaggio. Al che soggiunsi che verrà il modo di far passare ancora altri suoi familiari quando le maestà loro avessero comandato.
La notte della domenica successiva il piano si mise in atto.
Era un'ora doppio la mezzanotte, quando vestitomi con abito da barcaruolo e lasciata da parte ogni mia sostanza di mobili e t'altro, e tutto furbato dopo nell'appartamento nuovo di Whittall, presi prontamente le mie armi e mi portai per una scala segreta nella camera del re, ove trovate le loro maestà e messo da parte l'abito incognito che avevo provveduto per la maestà della regina, dissi che tutto era impronto per partire.
Tra le mille difficoltà, gli imprevisti e l'incombente pericolo di essere scoperti, tutto minuziosamente descritto da Riva, l'impresa ebbe esito felice con l'approdo sulle coste francesi.
L'altro in mezzo d'angustie indicibile per la picciolezza del legno, ed io confesso il vero che allora ebbi timore grande vedendo le persone reali in grande pericolo, ma da un canto ancora mi consolavo e facevo coraggio con la speranza in Dio benedetto, che in tutto, con singolare provvidenza, fu sempre assistente massime in fare, che un bambino sì tenero e gentile di 5 mesi mai aprisse bocca. Finalmente il giovedì sera si arrivò a San Germano e, distante da questo luogo 2 lege, fu la nostra regina incontrata dal re di Francia, da Monseigneur il Delfino, dal duca d'Orléans et principi del sangue.
Dopo pochi giorni, anche Benedetto Gennari arrivò a Saint-Germain e tra i primi lavori che annotò nel suo nuovo soggiorno francese vi fu il ritratto che fece a Francesco Riva con sua moglie e i suoi 2 figli. Un bellissimo dipinto di grandi dimensioni che Gennari regalò a Riva e che oggi è conservato, non esposto, presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna. Il Lascia Passare, firmato dal Re Sole, con cui Francesco Riva e i suoi figli fecero rientro in Italia, è datato 20 dicembre 1703. In questo documento non figura il nome della moglie, evidentemente mancata in data precedente. La corrispondenza ritrovata testimonia continuità di rapporto di Francesco Riva con Maria Beatrice d'Este e rivela inoltre la presenza di suo figlio Luigi a Saint-Germain tra luglio e settembre del 1718. Francesco Riva morì a Bologna il 2 dicembre 1716. Maria Beatrice d'Este lo seguì il 7 maggio 1718. Da quel momento Luigi Riva si mostrò attivamente fedele a Giacomo III e alla sua causa. Giacomo Francesco Edoardo Stuart, Giacomo III, morì a Roma il 1 gennaio 1766 a Palazzo Muti, nel rione Trevi, ove risiedeva. Fu sepolto nella cripta della Basilica di San Pietro, nel monumento ai reali Stuart realizzato da Antonio Canova. Sul retro del dipinto di Benedetto Gennari, che ritrae la famiglia Riva, un'anonima mano coeva scrisse quanto segue.
Per sorte iniqua, per infido Giove, sugli anni 36 Francesco Riva, nel 1689, dall'Inghilterra in Francia sen fuggiva. Verso lo stesso luogo il piede muove Maria la consorte che ambiva, sul 31° anno darli prova di vero amor di fedeltate viva. Un figlio per felice era nomato, di 13 anni in circa, ed il secondo di 2 lustri Luigi dimandato. Comprenda ognun di questa tela al fondo, dal famoso Gennari esser donato, pegno ai parenti suoi, memoria al mondo.
Francesco Riva, pittore bolognese alla corte d'Inghilterra, di Loris Rabiti, tratto da Jour de l'eau, numero 34, maggio 2024, letto da Antonio Nanetti, Emanuele Grueff.